E il buongiorno ve lo diamo direttamente dall'appartamento, dallo chalet di casa svizzera, in mezzo alla neve, in mezzo
al
verde.
Ma si sta sciogliendo.
Sì, si sta fondendo piano piano, però d'altronde è anche giusto, diamo spazio alla primavera, è sempre più bello là fuori, quindi godiamoci anche un po' il territorio. Poi parleremo anche della primavera che diventerà sempre un po' più lunga e si allunga anche dal punto di vista pollini. Ecco, ci arriviamo. Però quella che ha starnutito si chiama Alice Petrazzini.
È quello che vi ha salutato parlando di neve, di fiori. Oggi siamo
bucolici.
Un po' sì. Ultimamente sei romantico. Sì. Fabrizio Casati.
Sento la
dall'altra
primavera.
Parte. Sì, ti stai risvegliando.
Giusto.
È mattina comunque per casa svizzera, questa è l'unica certezza. Forse è l'ultima casa che si sveglia di solito, perché tutti dicono sì, vi svegliate, dove vi siete svegliati. È vero, casa svizzera alle 9, 10, con calma, dopo lo sport arriviamo noi. Però è vero che siamo anche l'unica casa che ogni giorno è in un posto diverso.
Esattamente, ed è proprio quella la nostra, il nostro core business, come direbbe Antonio Bolzani.
Che business?
Core business, cioè quella è un po' l'idea. Ma Bolzani parla così, parla strano. Detto questo però, siamo veramente ovunque, le curiosità, il territorio, ci piace raccontarvelo e lo facciamo anche andando, aprendo le finestre e andando in Valle di Blegno.
Io vedo
la Valle
il
del Sole.
Vedo il sole, vedo il sosto.
Sì.
Cervino, spostati, c'è il sosto. È vero,
l'hai detto, questa, te ne assumi responsabilità.
Pienamente, pienamente.
Ma perché siamo da quelle parti?
Perché c'è, io vedo arrivare un trattore, su quel trattore vedo una contadina, una persona che ha un nome meraviglioso e quindi la voglio salutare subito.
Sì, si chiama di cognome Ambrosetti ma di nome Alice. Buongiorno Alice Andrea Ambrosetti, come va?
Ciao, buongiorno a tutte e a tutti.
È un grande piacere
bene,
avervi con noi, anche perché qua parliamo delle donne contadine ticinesi. Lei è la presidente, quindi meglio di così non si può stare. Sei d'accordo, Ali?
Adesso noi ci Ali non si capisce a chi parli. Lei la teniamo Alice, io Ali, così in questa chiacchierata ci capiamo. Cosa vedi fuori dalla tua finestra, Alice, se guardi fuori? Aiutaci a capire dove siamo atterrati.
Ma vedo davvero il Cervino, quindi il sosto, ma da dietro, quindi un'altra visuale che vale la pena venire a visitare. E poi vedo ancora la neve, sì, tristemente per me, c'è chi è contento.
Certo.
Qua si scia ancora, vorrei dire.
Sì?
Perché dici tristemente?
Spieghiamola.
Perché sono stata ieri a Berna e c'era la gente in maglietta corta. Tutta un'altra vita, ma va bene, finirà anche qua.
È ancora troppo freddo, l'idea è quella lì.
Stube.
E siamo noi, quello siamo.
Abbiamo detto Valle del Sole, non valle senza neve, questo è un dato di fatto. Anch'io sono stata recentemente sulla Capanna Gorda e si è scesi con le slitte, quindi la neve c'è ancora.
Sì.
Ma c'è anche una data, se invece guardo avanti, vedo un 8 marzo. L'8 marzo è la festa della donna, lo sappiamo. Quest'anno in particolare è una festa che va festeggiata tutto l'anno, se consideriamo le donne contadine, perché effettivamente l'ONU ha deciso a livello internazionale, ha detto il 2026 è l'anno internazionale delle donne agricoltrici. Di solito sono delle decisioni che vengono prese e poi però ti chiedi quanto impatta, cosa significa per voi, per te in questo caso, quando l'hai saputo e soprattutto adesso pensare che arriva l'8 marzo, che effetto ti fa?
Sì, diciamo che la prima volta che l'ho saputo, cioè ti rende pieno di orgoglio, perché comunque ti rendi conto che c'è qualcun altro, che è un'istituzione come l'ONU, che ha deciso di riconoscere il ruolo che abbiamo. A livello svizzero stanno facendo dei grandi progetti, l'invito di andare a visitare il Ballenberg, che è dove ci sarà un'esposizione dedicata alle donne contadine, e penso che in generale un'occasione del genere ti dà veramente la possibilità di sfruttarla per dire almeno quest'anno fino in fondo facciamoci sentire, facciamoci conoscere, e quindi è più l'ONU ti dà la possibilità di avere te più occasioni, ecco, sei tu che devi coglierle, perché dopo alla fine siamo noi che organizziamo. Ma l'ONU ti fornisce materiale, chiaramente, ma alla fine siamo noi.
E certo, noi
che lavoreremo e ci faremo sentire, ecco.
Assolutamente importantissimo, ed è importantissimo anche per marcare ancora una volta quello che è il ruolo davvero fondamentale delle donne nell'agricoltura, mi viene da dire. E chiaramente si parla anche di aziende agricole, di molta responsabilità da tanti punti di vista, perché io l'ho sempre detto, è una vocazione, è veramente un lavoro complesso, difficile, che va avanti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E questa cosa è da rimarcare, sei d'accordo, Alice?
Sì, soprattutto che per le donne contadine abbiamo la varietà che hai anche persone che non sono formate, che ci cascano dentro. Magari la vocazione quindi non era subito, ma poi ti ritrovi in certe realtà, in certe quotidianità che alla fine, secondo me, è difficile non farsi tirare dentro e quindi arrivi anche magari da percorsi totalmente diversi, portando anche altre visioni, scontrandoti anche con altre
Eh sì.
visioni, però portando comunque magari quell'innovazione in più, quell'energia in più, credo anch'io che la grande forza di noie donne contadine è la multitasking, se vogliamo parlare in inglese,
Sì, su più fronti, essere
Come
su più
Bolzani anche
fronti.
Su più fronti, famiglia, vendita, alcune tante, produzione, io no, eccetera, ed è un po' quello l'obiettivo di quest'anno, far capire che siamo veramente diverse, ma alla fine viviamo tutte qualcosa di molto comune.
Stavo guardando proprio rispetto al museo di cui parlavi, a partire da aprile ci sarà questo museo del Ballenberg che presenta le donne dell'agricoltura ieri, oggi, domani. Se io penso a ieri, ma anche solo a qualche anno fa, ricordo che il grande tema era quello di riconoscere il lavoro delle donne nelle aziende, che spesso lavoravano tantissimo, ma senza uno statuto, direi, ufficiale. E quindi ci sono delle problematiche, delle conseguenze anche in penso alla penso alla maternità, se tu non hai un ruolo, non figura che lavori, ma lavori comunque. Quindi
Terribile, tra
mi
l'altro.
chiedo oggi, quando i dati mi dicono che l'8% delle aziende agricole svizzere sono gestite da donne e vedo che le aziende agricole ampliano anche le loro attività, quindi ce ne sono anche più ufficiali, penso all'agriturismo, anche penso ad altre attività.
Sì.
Mi chiedo, ma è ancora attuale questo riconoscimento? È ancora quello il punto su cui lavorare ancora?
Allora, io personalmente ho accettato la presidenza per questo punto, nel senso che c'è ancora una grave mancanza, secondo me, ma più che altro di consapevolezza. È vero che io non voglio giudicare nessuno e le scelte che fa un'azienda agricola, perché trovo che ognuno fa quello che vuole,
Sì,
però
sì, sì.
è vero che tante aziende magari si bloccano e si dicono io non ho i soldi per pagare un salario, eccetera, quando in realtà ci sono anche altre soluzioni che comunque aiutano la donna ad essere meno vulnerabile. Penso che il veramente bisogna continuare a parlarne, è ancora un tema veramente attuale e portare consapevolezza sui rischi sia presenti, perché comunque separazioni eccetera esistono,
Anche certo,
sia
come in
futuri
tutto.
sulla previdenza. Ma sì, dappertutto, non è che in agricoltura ci separiamo meno.
E no, anzi, è un modo per tutelare, però mi viene da
Anzi,
dire, no? Cioè, parlandone si
esatto, che poi si
tutela
tutela
per
sia la donna che l'uomo, e
dire.
quello è il
Certo,
punto che secondo me bisogna far capire. È veramente un tutelare un'azienda agricola. La donna porta tantissimo, spesso esatto, porta quello che è un po' diciamo le attività accessorie, no? Agriturismo, vendita diretta, eccetera, che poi va ovviamente nel calderone dell'azienda, perché non è che lo si fa per qualcun altro, lo si fa per
per
l'azienda,
voi,
ma è
certo.
vero che magari poi manca il riconoscimento, che purtroppo ai giorni nostri è ancora tanto quello economico, no?
Assolutamente, perché è la parte più importante per far andare avanti un'azienda e per creare magari altre vie, come dicevamo un attimo fa. Alice Ambrosetti, stai lì un attimo, andiamo con un po' di musica, ovviamente svizzera, lei è Caroline Chauvin con Hey World, e poi torniamo ancora una volta a raccontare di questo importante ruolo della donna nell'agricoltura in un anno ancora più importante, come abbiamo detto un attimo fa. Oggi poi puntata molto donna, lo scoprirete più tardi. È un grande saluto al mondo, è quello di Caroline Chauvin di Lucerna, lei tra l'altro molto molto brava. E questa Hey World ci porta ancora una volta a raccontare e soprattutto ad accendere, secondo me, proprio una luce importante sulle donne contadine, perché è giusto parlarne ed è un qualcosa che fa davvero parte della nostra storia, del nostro territorio, della cultura, di tutto quello che veramente ha a che fare con il mondo agricolo, perché ci piace tanto.
E poi l'ONU l'ha deciso, ha detto il 2026 è l'anno internazionale delle donne contadine. Tra l'altro stavo guardando lo scorso anno, l'anno prima, mette sempre l'accento su un settore che merita di avere visibilità
Sì,
e poi
di
durante
accendere quel
l'anno.
riflettore lì, ci piace.
Esatto,
Sì.
esatto. L'anno scorso era l'anno internazionale delle cooperative, dicevano appunto costruiscono un mondo migliore, l'idea di collaborare, ecco, anche magari in maniera sostenibile, dicono uniamoci, quindi era quell'idea lì. E forse più curioso era il
L'anno prima?
2024, erano i camelidi, stiamo parlando appunto ci sono cammelli, ci sono dromedari, insomma è curioso, dici ma in che senso? In realtà garantiscono il latte, la carne, la lana, il trasporto e parliamo di comunità in zone deserte. desertiche, andine, e quindi diciamo sono alla base del sostentamento di popolazioni locali, indigene. Quindi è vero che si cerca di aprire gli occhi a chi in quel momento non per forza li ha chiusi, ma sta guardando altro. E a noi abbiamo imparato anche qualcosa, forse la realtà delle donne contadine ci è più vicina, certo. Siamo in Svizzera, però immagino che aprano gli occhi anche o spostino lo sguardo anche persone come per noi l'ha fatto con Camelidi, mi sento di dire questo.
Sì, esatto, sono d'accordo con te.
Perché è curioso.
è vero, ed è proprio di questo che stiamo parlando con la presidente delle donne contadine ticinesi, Alice Ambrosetti, alla quale mi viene subito da chiedere una cosa. L'abbiamo detto un attimo fa con Alice Pedrazzini, ma facendo proprio i numeri, dando i numeri, ufficialmente quasi l'8% delle aziende agricole svizzere sono gestite da donne. E la domanda che faccio alla presidente è: bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, è poco, è giusto? Cosa ne pensa?
Beh, manca 42% per arrivare al 50%, quindi è vuoto il bicchiere, no?
Ecco.
Allora, ho letto una statistica che a quanto pare in Ticino la percentuale più elevata del 17%. Non ci sono dati veramente puntuali, penso lavoreremo anche su questo per chiedere che vengano forniti. Chiaramente è basso, nel senso se si considera che è un lavoro che può fare sia una donna che un uomo, vuol dire che c'è ancora tanta distanza da fare.
Giusto.
Va detto che c'è anche una grande fetta, che penso che sul 20%, di co-gestrici, che anche quella è una buona forma, nel senso che la donna cioè è allo stesso livello dell'uomo, quindi anche a livello di contratti eccetera sono co-gestrici, alla fine è anche quello che probabilmente si avvicina di più alla nostra realtà odierna. Si sta lavorando anche per quello, come avete già visto anche voi, a livello di formazioni professionali, di cercare di togliere questi stereotipi di genere, anche in agricoltura comunque ce ne sono e ce ne sono sempre di più, ecco, di donne che si formano.
Ci puoi fare un esempio di questi stereotipi? Noi ospitiamo spesso persone qui che vengono dal mondo, quelle che lavorano la terra, che la conoscono, sono i mestieri che a noi piace valorizzare. E nel mondo del vino ci è capitato per esempio di persone che magari l'enologa che invece viene considerata, gli dicono: ma dov'è l'enologo? E questo molto spesso. Magari anche per tua esperienza, ci fai un esempio di questi dello stigma o appunto di questi stereotipi che vivi o vivono le persone che conosci?
Ma in generale anche a me succede quando sono con il mio operaio a fare mercatini o facciamo eventi in stalla, se hanno domande sulla produzione, sugli animali, vanno da lui.
Ecco.
E poi lui li rindirizza da me direttamente, spiegandoli che siamo... Che poi non me ne occupo neanche io di produzione, però comunque siamo noi. E anche in altri ambiti ho parlato anche con altre gestrici di azienda, quando magari vai a prendere il mangime eccetera ti guardano come per chiedere: ma sai di cosa stai parlando, no? Cioè c'è ancora un po' questa idea della donna relegata a certi ambiti dell'agricoltura, mentre quello che è più produzione è più difficile, no? Ti viene meno da chiedere se sei tu che mungi come donna, perché in realtà te la immagini che magari fa solo che fa l'agriturismo, no? C'è ancora tanto questo, trovo.
Se guardi anche se esci dal settore dell'agricoltura, senti che non siete al passo coi tempi, o se tu ti guardi attorno e dici: non è tanto diverso, in tutti gli ambiti ci si deve lavorare?
Sorride.
No, ma perché è sempre delicato, nel senso... Devo riconoscere che già solo nel mio comitato ci sono sensibilità diverse. C'è chi ritiene che alla fine... il passo dei tempi dell'agricoltura dovrebbe essere quello che è in tutta la società, quindi io non so nessuno per giudicare. Personalmente credo che c'è ancora una forma molto tradizionale della suddivisione dei ruoli tra uomo e donna, e personalmente non è la direzione in cui voglio andare. Capisco invece chi preferisce mantenerla tale. Il discorso ritorna un po' a quello che dicevo prima, è che, ripeto, la scelta di ognuno va bene, semplicemente con consapevolezza. Se io decido di restare a casa a curare e non percepire e a curare i figli e non percepire un salario, libera di farlo, e per fortuna c'è chi lo fa, certo. Per carità, però a quel punto consapevoli dei rischi che si corre e di cercare di mettersi, diciamo, al riparo di quelle che possono essere conseguenze negative. Tutto lì.
Tutto lì,
sta tutto lì.
Scegliere, poter scegliere, che è veramente un lusso nella vita, certo. Poter scegliere, ma a volte è una cosa, sulle basi.
Certo, in conclusione, poi ci salutiamo, ovviamente ringraziando tantissimo Alice, Ma se ci domandiamo qual è al giorno d'oggi la sfida più grande per una donna quando decide, visto che stiamo parlando di scelte, quindi sceglie di prendere in mano un'azienda agricola, ecco, dove sta il punto cardine secondo te?
Io penso che, e questo è un tema anche importante da dire, è che alla fine siamo comunque nell'ambito dell'agricoltura, quindi le problematiche che riscontra una donna sono quelle anche dell'uomo, quindi troppa burocrazia, prezzi troppo bassi, misconoscimento della nostra ruolo nella società. Quindi fondamentalmente è vero che in più abbiamo le problematiche degli stereotipi e di quello che è la visione di noi donne, però rendiamoci conto che qualsiasi donna o uomo che prende adesso un'azienda agricola ha delle problematiche generali per tutte, e come associazione comunque anche per quelle noi cerchiamo di lavorare, e quest'anno internazionale dovrebbe aiutarci anche a quello.
Risposta perfetta.
Fabrizio, dobbiamo scendere di quota adesso, dobbiamo sì. abbandonare il sosso,
sì,
lo sai.
Sì, sì, torniamo in collina, mettiamola così, dai.
Dai vigneti, abbiamo dato un indizio. Alice, grazie mille.
Grazie ancora.
A voi, grazie alla visibilità.
A presto, buon
buona
lavoro.
E l'otto penseremo anche un po' di più anche a questo ambito.
Assolutamente. Ho avuto un attimo di ansia. Andiamo con Biagio Antonacci con Non vivo più senza te.
Le donne, pensiamo.
Ah, l'otto marzo. Bravo Biagio. Biagio Antonacci con Non vivo più senza te. Guarda bene fuori la finestra.
Ospiti.
C'è qualcuno.
Casa Svizzera.
Sì, siamo noi, ovviamente questo programma vi accompagna tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10 e il mercoledì vuol dire collaborazione con Ticino Wine. Salutiamo l'amico Ivan Trezzini, direttore, ma soprattutto salutiamo ancora una volta delle storie che raccontano storie di vite. Ti piace questa cosa?
Non è la prima volta che la sento, ma ogni volta mi fa un certo effetto. Dico,
mi stai dando del poco originale, chiedo per un amico.
No, stavo pensando più che altro a Biagio Antonacci, che lui canta Solitudine, ma qui noi non sappiamo neanche cos'è.
Ma per fortuna.
Ma non lo sappiamo proprio neanche.
È quello vogliamo. Chiudo
da trovarci.
Allora, l'ho detto prima, questa è una puntata particolarmente donna e ci piace molto, meno a me personalmente, tantissimo. E parliamo di vino, parliamo di storie che stanno dietro alle bottiglie, stanno dietro ai vari percorsi lavorativi che ci vengono a trovare spesso e volentieri. Da una parte, ed è un grande piacere per me, perché poi abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto tante cose anche a livello televisivo, Gabi Giannini, ben trovata.
Ciao Fabri, buongiorno, ciao Alice.
Come stai, tutto bene?
Molto bene.
Direttamente dal Castello di Morcote, e dall'altra parte invece andiamo nel Sopraceneri, Eliana Marcionetti, ciao.
Ciao, ciao Fabrizio, ciao Alice, grazie per questo invito.
E qua parliamo del 7 maggio, parliamo di una zona del Bellinzonese, Monte Carasso, ma non solo, ma poi ci arriviamo davvero nel dettaglio. Ma soprattutto Alice, io voglio presentarti la storia delle famiglie che davvero fanno del vino quasi una religione, mi viene da dire.
Dobbiamo andare indietro tanto. Da chi partiamo? Da chi vuoi partire?
Aspetta, io ti dico la verità, ho una slide che ho fotografato e della quale vorrei subito portarti per farti capire dove voglio andare a parare.
Allora, che date ci porti?
Appunto, bravissima. Senti qua. Allora, io ti parlo della cronologia dell'arrivo del Merlot in Ticino. 1901-1902, partiamo veramente da tanto indietro nel tempo. Gran Consiglio, parte una cattedra ambulante dell'agricoltura e a presiedere tutto questo il professor Fantuzzi. Andiamo avanti. Era il 1904, i primi ceppi di Merlot arrivano in Ticino. La prima vinificazione, 1906, sperimentale, Fantuzzi ancora, è lui. 1907, ordinazione e distribuzione cantonale degli innesti, ok? Ma attenzione. A un certo punto, era il 1907, Giuseppe Paleari e un Giannini, ma adesso ci arriviamo, iniziano con delle sperimentazioni nel vigneto di Castello di Morcote. Tra l'altro, eccolo là, arriva Gabi Giannini. Quindi è una storia davvero incredibile.
Chi era quel Giannini che ha sperimentato il primo con il Merlot?
Allora, era mio nonno Massimo Giannini, che aveva diciamo rilevato le terre intorno al castello da Paleari, che allora era direttore dell'istituto di Mezzana, ed essendo proprietario dei vigneti intorno al castello, lui aveva cominciato con la sperimentazione delle prime barbatelle e ha passato un po' la palla a mio nonno.
E cosa sappiamo di questo? Quando ti arriva la palla, sappiamo se c'è stato subito un entusiasmo, che tipo di...
Allora sì, poi ha saltato un po', la generazione di mio papà e mio zio hanno continuato con l'azienda di famiglia, magari non occupandosene direttamente, E poi sono arrivata io e sì, devo dire, io fin da bambina sognavo di occuparmi, però devo dire che io amo molto gli animali, volevo allevare cavalli. Ma cioè, poi mi sono resa conto che su delle terrazze in pendenza del 30%
non esattamente
i cavalli massimo. Scivolano un po', non era forse proprio il posto ideale, non siamo nel Giura, no? E scherzi a parte, ho detto no, forse è proprio sul vino che bisogna puntare. 20 anni fa è iniziata l'idea di vino, anche perché è un territorio molto vocato, e così siamo partiti.
Certo, tra l'altro una storia da sognatrice, prima quando dicevo abbiamo lavorato insieme, perché proprio la storia di Gabi è stata da sprone per tante persone quando abbiamo realizzato il programma dei sognatori in radio, in televisione, ne abbiamo parlato a più riprese, perché là inizia un po' la tua seconda vita. E mi viene da mettere insieme anche il discorso legato ad Eliana. Voi siete delle imprenditrici, cioè è cambiato tanto nel tempo il ruolo, l'abbiamo sentito prima anche con Alice, la presidente delle donne contadine. Il ruolo della donna adesso, per fortuna, inizia a prendere una via giusta. Questa è una mia, ovviamente è una mia, un mio sentimento, ma è molto personale questa uscita. Però non si tratta solamente di coltivare la terra. Qua adesso c'è un mondo che ha bisogno di uno storytelling, di raccontare quello che c'è dietro al prodotto, quello che, di raccontare che cosa c'è nel nostro territorio. E sta cosa voi la fate molto bene.
Eliana Marcionetti, che ruolo hai se pensiamo alla cantina 7 maggio, che ruolo hai e come inizia questo ruolo?
Ma allora, io ho fatto di tutto un po' prima di arrivare in azienda e ci tengo a dirlo, perché tanti pensano che per me è sempre stato chiaro sin da bambina, invece no. Allora, io avevo mio padre molto legato a tutto quello che era il ramo agricolo, l'agricoltura, la viticoltura, lui proprio un appassionato che non ha fatto questo mestiere ma che ci ha trasmesso tutta questa conoscenza. I miei fratelli praticamente l'hanno ricevuta subito e hanno saputo subito cosa fare. Io invece ero molto sempre molto in contrasto con mio padre.
Per esempio,
ma lui, io da bambina andavo nei vigneti, mi facevano guidare i trattori, cioè, ma era un disastro. Cioè, mi vedete, io sono molto femminile, già da bambina ero molto delicata. Mio padre, niente, no, non mi piaceva proprio, e dicevo, ma perché io devo fare sta cosa, no? Eppure mio papà mi obbligava, ancora oggi, che io ho tutt'altro ruolo in azienda, e lo dico con molta sincerità, mi dice, io oggi sono andato in vigneto a potare, tu non sei venuta. Papi, ma io ho fatto altro oggi, cioè ho fatto questo. Oh, come per dire, tu non hai fatto niente, no? Cioè lui fa un po' fatica, perché è un uomo che fa. E anche i miei fratelli sono così, sono molto operativi sul terreno, e io invece ho creato un po' tutto quello che sta intorno all'azienda per promuoverla, perché a un certo punto io ho fatto tante altre cose, ho lavorato in altre aziende, quindi ho fatto esperienza fuori dalla mia azienda, non ho iniziato subito a lavorare in famiglia. Poi a un certo punto c'era bisogno di una personalità, di un personaggio che potesse rappresentare proprio bene l'aspetto familiare, raccontare la storia e anche l'evoluzione, perché i miei nonni erano agricoltori, poi c'è stata una grandissima evoluzione in 30-40 anni, e quindi io sono ritornata in azienda. Però ecco, all'inizio no, io non ero attratta da questo mondo per niente. Infatti ho fatto una formazione commerciale, marketing, quindi a me piaceva quello, e sono sicura di aver fatto la cosa giusta.
Infatti serve questa cosa, insomma, le doppie vite, al ritorno, poi alle origini, però comunque questa cosa dà un'apertura mentale, immagino, Gabi, anche per te.
Faceva segno
che
di sì con la testa, vero, mentre parlava?
Sì, appunto, Gabi, per quello dico.
Continuava a fare segno di sì, perché?
No, è vero, assolutamente, anche per me ho fatto altre cose. Io tra l'altro come formazione ho fatto letteratura, poi ho fatto la mamma e ho lavorato, ero ricercatrice all'università, e quando sono tornata in Ticino con la mia famiglia all'inizio degli anni 90, lì ho proprio avuto una sorta di folgorazione, dico, sulla via di Damasco. Ti ricordi, l'ho raccontato anche ai sognatori, era la vigilia di Natale del 96, mio papà e mio zio, l'azienda è troppo impegnativa, sono comunque 190 ettari, basta, dobbiamo trovare un'altra soluzione, quasi vendere. Sono caduta dalla sedia proprio e ho lasciato lì il tacchino cucinato nato da mia mamma, non toccato.
No, fermi tutti.
E il mattino dopo ho cominciato a dire no, io me ne voglio occupare, però dovevo trovare una via. E dall'inizio avevo le idee chiare, chiaramente la parte tecnica l'avrebbe sviluppata l'enologo, eccetera, ma io avevo appena fatto un viaggio in California, Napa Valley, 20 anni fa, dove lì veramente mi sono ispirata, perché noi non avevamo ancora il concetto di accoglienza e di enoturismo, invece loro, questa bellissima valle, simile, no, a noi, perché c'era la pianura, c'erano la parte collinare.
Era tutto molto più grande, più enorme, però.
Ma neanche tanto, Napa non è poi...
Davvero, no, però sono California, vale, sì, ma cioè Napa, in generale, tutta quella zona lì.
Ecco, sì, sì. Per loro è normale, in un bel posto portare la gente a vedere dove si fa il vino. E da lì è nato proprio un po' tutto il modello, così come era chiaro subito la sostenibilità, il bio, anche il modello di dire, come fa giustamente anche Eliana, portiamo le persone da noi invece che andare fuori a vendere il vino.
Il bello di Storie di Vite è che si vede il percorso, e spesso si pensa che la strada sia una, sia dritta.
Figurati.
In realtà qua mi sembra di poter vedere delle persone, si vedo degli slalom, ma vedo anche come voi forse nella vostra famiglia siete partite, essendo quelle che credevano magari meno nel progetto vino, meno nel progetto vigneto, e adesso forse siete quelle che ci credono di più.
Sì. È proprio così.
Sì. Io dico di sì, non
sì,
so Gabi.
No, assolutamente.
Eliana, sì. Che cosa ha fatto cambiare invece te?
Ma allora, io mi sono posta in un modo molto rispettoso, perché c'era già qualcosa quando io sono arrivata in azienda. Io sono molto rispettosa quando, laddove vedo che è già stato creato qualcosa. E quando sono arrivata in azienda, tra l'altro mio fratello mi dice, ho cominciato con una piccola percentuale, mi dice... O riesci a costruire qualcosa qui dentro,
o ciaone,
o se no tra un anno. Quindi non è che mi hanno messo proprio il tappeto rosso. Sapete com'è in famiglia, no? Poi loro sono abbastanza due duri, anche mio papà. Avevo, vabbè, mia mamma almeno dalla mia parte.
E cosa si costruisce?
Io ho detto, cosa posso fare? Andiamo a valorizzare tutto quello che loro hanno costruito, ma non solo. Io mi sono inserita anche un po', mi hanno chiesto poi di entrare nelle associazioni, la VVT, adesso per esempio sono anche nella Ticino Wine, nel comitato, e credo che c'è ancora veramente tantissimo da fare in Ticino, perché abbiamo quasi appena iniziato, una decina d'anni fa, 15 anni fa, a fare enoturismo, no? Però io avevo già visto, anche un po' viaggiando, perché mi piace viaggiare, a me, io sono curiosa quando viaggio, chiaramente vado anche a vedere un po' le cantine nel resto del mondo, no? Anch'io ero stata in Napa Valley, già molto giovane, avevo vissuto un anno in California per imparare l'inglese, poi avevo vissuto anche in Germania, e quindi viaggiando... E poi, essendo molto curiosa, ho detto, ma perché non lo possiamo fare anche noi in Ticino? Che cosa ci manca? Non ci manca niente. Anzi, abbiamo
tutto
e tanto da valorizzare ancora. Non solo nelle nostre aziende, io vedo anche le altre aziende. A me piace anche vedere il bello e il valore nelle altre aziende, no? E magari ogni tanto copio anche qualcosa, però cerco di valorizzare quello che abbiamo noi, perché è importantissimo.
E su questa cosa direi che riflettiamo, anche grazie a Taylor Swift con la sua Opalite. E poi torniamo ancora a raccontarvi di un progetto che non solo riguarda le due signore, ma tra poco ci arriviamo. Opalite, Taylor Swift, sempre presente, soprattutto nei miei pensieri, te lo dico.
Ma anche a voi piaceva, le nostre ospiti.
Ma lei è grande amante del vino, tra l'altro, lo sai? Lei è una di quelle che viene spesso e volentieri a fare dei giri, soprattutto, va in Italia, va in Piemonte, va in Toscana. Ma a questo punto, ma invitiamola a casa nostra, cioè cosa abbiamo da invidiare noi? È quello che dico. Taylor, come on, come here in Ticino. Anche perché, l'abbiamo detto un attimo fa, abbiamo piano anche noi questa idea, questo concetto che è nato anche grazie a Ticino Wine, a voi Vigneron, di fare in modo tale che ci sia un'accoglienza. Beh, tu Gabi in particolare, insomma, lì al castello poi hai sviluppato anche questo concetto, che magari arriva proprio da quello che dicevate entrambe, no? Questa esperienza di vita che in giro nel mondo porta proprio al terroir, ed è importantissimo. Però di terroir vogliamo parlare anche con una bella idea che è partita da 12 persone, da 12 imprenditori, i Dodas. Allora, chi parte? Che cos'è Dodas prima di tutto?
No, io dico una cosa, sì. Deve dirlo Gabi, perché è Gabi che ci ha coinvolto tutti e 12, quindi è giusto che spieghi lei da dove è nata questa idea e la lascio parlare volentieri.
No, in realtà è stata un'idea che è nata più di un anno fa attorno a un tavolo con una parte dei Dodas, intorno a un buon bicchiere di vino naturalmente.
Certo.
E poi finalmente si è concretizzata, abbiamo coinvolto 12 prima di tutto amici, perché ci tenevamo a formare un gruppo che fosse innanzitutto coeso e dove potevamo condividere i nostri valori e poi ci vuole entusiasmo per fare le cose. È
sempre, è la base.
E così sono nati i Dodas. Eliana, ti ripasso la parola per la parola. Spieghi tu che cosa siamo e cosa facciamo.
Allora, come ha detto Gabi, io sono stata onorata che mi ha contattato. Aveva già forse contattato qualche altro produttore e sono stata veramente contenta, perché io ho sempre bisogno di movimento, è nel mio carattere.
Ma
dico,
dai.
Ah, che bello, che bello, c'è qualcosa di nuovo, che bello, c'è qualcosa che mi entusiasma. Perché il nostro lavoro a volte anche fai fatica, non sai più che cosa inventarti, no? E quindi quando lei mi ha contattato veramente sono stata molto contenta. I Dodas sono questa associazione di 12 produttori che ognuno ha una filosofia che è molto similare. Noi coltiviamo le uve, quindi siamo viticoltori prima di tutto, siamo famiglie, coppie, fratelli, sorelle, abbiamo uno stile anche di azienda familiare e poi facciamo proprio tutto dall'A alla Z, dalla vendemmia alla, diciamo adesso siamo nel periodo della potatura, la potatura verde, la vendemmia, tutti i lavori anche d'estate che subentrano fino alla vendemmia. La mise en bouteille, scusate, l'imbottigliamento e chiaramente la vendita, che chiaramente il vino si deve fare, ma poi si deve anche vendere. Quindi ognuno chiaramente con le sue sfaccettature, con le proprie storie, però molto simili e andiamo anche un attimo a parlare di terroir differenti, perché per esempio noi siamo a nord, abbiamo anche vigneti a Giornico. Favino è il più a sud ed è nel Mendrisiotto, poi c'è Marcantone, Luganese, tutti gli altri, però ecco, rappresenta anche tutto il Ticino. Poi per noi è un modo di presentarsi in modo positivo. Giusto. Quindi al di là di questo vogliamo veramente anche promuovere il Ticino, non solo quello che sono le nostre 12 aziende, in maniera positiva, un po' più leggera, forse meno tecnica, più di storytelling. Ed è questo che vogliamo fare con i 12, in modo molto semplice, non è che c'è da aggiungere. Ho dimenticato qualcosa, Gabi?
No, ecco, c'è stato, hai detto tutto bene. Aggiungerei che c'è stata fatta la domanda perché un'ennesima nuova associazione, che ce ne sono già tante sul territorio. Ecco, il perché, la risposta è che noi abbiamo proprio voglia di rendere, permettetemi la parola, un po' più sexy il Merlot del Ticino, che forse ha perso un po' di smalto o lo sta perdendo. Ricordiamoci che siamo in un
momento... statistiche parlano chiaro, insomma, vendite un po' in calo, situazione del vino.
Ma insomma,
che...
sì, non dobbiamo neanche nascondere a livello mondiale, ovviamente, non ticinese e svizzero,
certo.
Il vino sta passando una crisi, no?
Cioè, in Svizzera è calato dell'8%, sì,
è sulla bocca di tutti.
Scorso.
E quindi noi tra l'altro questo momento, come sempre, tra l'altro la parola crisis in greco significa opportunità,
giusto.
E quindi noi dei Dodas vediamo questo momento un po' critico come un'opportunità di unirci tutti insieme, cantine che condividono appunto, come ha detto bene Eliana, la stessa visione e diciamo rinfrescare l'idea del Merlot con un'immagine più nuova, più moderna, sempre con competenza, tanta passione, perché questa è alla base di tutto, e dare un messaggio un po' nuovo.
Quindi fondamentalmente, giusto per far capire, avete creato questa cassa, detta molto così in termini grezzi, ma per far capire appunto di che cosa stiamo parlando, con dentro queste bottiglie, questi caratteri totalmente diversi rispetto a quello che è un vitigno,
certo,
che conosciamo molto bene, che è il nostro Merlot.
Certo, va detto che il Ticino, non l'abbiamo detto, ma è fondamentale, ha questa caratteristica unica che si trova proprio nel punto di incontro tra il mondo mediterraneo e mondo alpino. Questa è una condizione rara, bellissima, unica che noi abbiamo, e quindi questo territorio sfaccettato lo decliniamo in 12, diciamo, dimostrazioni espressive del nostro Merlot.
Ah,
da
bello.
Sud a nord, nella cassa di Dodas.
E voi che viaggiate, quali altre realtà attorno a noi conoscete che mettono in risalto, da cui magari vi siete ispirati, mettono in risalto un vitigno?
Beh, andiamo in Piemonte,
abbiamo
detto tutto.
Ti Barolo Boys.
Tra l'altro, un documentario bellissimo, nel caso in cui andate a recuperarlo, perché il documentario dei Barolo Boys fa capire davvero come un territorio possa diventare una forza incredibile a livello economico, a livello di territorio, a livello di storie da raccontare. E un po', voi lo ricordate un po' questo concetto con questa idea dei Dodas? Alla fine quello è, perché si sono messi insieme.
Merlo Boys and Girls.
Certo, meglio ancora, e vai, la puntata giù. Giusta. È la puntata giusta.
Sì. Abbiamo trovato il nome della puntata.
Sì.
Che si può, tra l'altro, è l'occasione per dirlo, si può rivedere, riascoltare sempre sul Player RSI. Abbiamo questo nome, avrà questo nome, lo troverete molto facilmente. Effettivamente siamo anche su RSI La 2.
Certo.
Quando ci chiedete, ma come, perché noi non vi abbiamo visto, non l'abbiamo, non vi preoccupate, potete rivederlo sempre.
Recuperate
sul Player RSI.
Assolutamente, mettete Storie di Vite, oppure andate su RSI Food, oppure ancora direttamente su Casa Svizzera. Noi siamo stati molto contenti di avervi avute qua a Casa Svizzera. Grazie davvero, grazie Gabi, grazie Liana.
Grazie a voi. Grazie.
Buon lavoro.
Saprete chi c'è, magari chi non vi conosceva, dietro alle bottiglie di 7 maggio oppure di Castello di Morcote, che è quella l'idea di Storie di Vite.
E intanto abbiamo raccontato anche dei Dodas. Per quanto ci riguarda invece, l'appuntamento è ovviamente per domani con una nuova puntata di Casa Svizzera. Alice Pedrazzini, sei pronta?
Cantiamo.
Cantiamo, siamo pronti, va bene. E allora facciamo una cosa, vai Roby, sigla!
Svizzera.